Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
buongiorno da Luca
e Giacomo.
E questa settimana conducono in due, senza registi, cimentandosi con questo esperimento, facciamo tutto noi.
E dovrete telefonarci se facciamo troppo. Eccoci qui, oggi puntata dedicata a Vicenza, oggi c'è la manifestazione europea, sono tutti in treno in viaggio per Vicenza, ci collegheremo con i compagni per sapere come va.
Ci collegheremo direttamente con il presidio Nord al Molin per capire come sta andando questa 3 giorni di mobilitazione europea contro questo progetto osceno, direi, del nuovo allargamento della base USA sul territorio vicentino, ma sentiremo anche altri fronti di lotta contro le basi militari, in generale contro la guerra, e parleremo anche di questa agghiacciante sentenza sui patti di Genova del G8.
Si è toccato pure 11 anni di omicidio.
110 anni di carcere complessivi per 24 manifestanti.
Lasciamo a voi i commenti.
Bene, sentiamoci questo stacco musicale e poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Prima di questo però vi ricordo che se volete contattarci qua in diretta potete telefonarci allo 051 34 64 58, oppure mandarci un messaggio al 333 180 9494. Inoltre potete seguire gli aggiornamenti della giornata sul sito www.zic.it e anche dal sito www.vax61.info, nonché dal sito www.inventati.org/malabocca, sito del network della comunicazione antagonista che produce tra le altre cose anche questa trasmissione.
Bene, adesso ci sentiamo un pezzo in tema caro vita, visto che i prezzi aumentano, cioè non ce la si fa più a pagare, e ci sentiamo questo bellissimo, nonché glorioso pezzo degli Schiantos, e buon ascolto.
La mia vita è nella fretta, la mia strada è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi spende.
Sì, i gelati sono proprio buoni, caro Giacomino.
Ma costano milioni.
Con questo pezzo degli Schiantos cominciamo la nostra trasmissione. Parleremo di Vicenza, come vi abbiamo accennato, parleremo di questa grande, di queste grandi giornate contro l'allargamento della base dal Molin. E anche da Bologna i compagni del movimento bolognese si stanno muovendo per raggiungere appunto il momento culminante di questa 3 giorni di mobilitazione europea, cioè la manifestazione di oggi che partirà alle 2 appunto. E, siamo in collegamento con Maurizio, uno dei redattori appunto di Vagamondo e del network Malabocca, che è sul treno che da Bologna è partito per andare a Vicenza questa mattina, e sentiamo da lui come sta andando la giornata. Maurizio, ci sei? Ciao. Allora, questa mattina c'è stato appunto un appuntamento lanciato dal movimento bolognese in stazione alle 8:30, se non sbaglio.
Direi che siete sul treno, eh?
Siamo fermi alla stazione di Padova e stiamo aspettando di cambiare per andare verso Vicenza. Mi scuso se si sente, ma io sento poco, spero che mia voce arrivi.
Noi ti sentiamo bene.
Stamattina circa un centinaio di persone si sono ritrovate alla stazione di Bologna e siamo saliti dopo insomma, un accordo con Trenitalia per una riduzione del biglietto. Un centinaio di persone hanno preso il treno e proprio in questo momento è arrivato l'altro treno che ci porterà a Vicenza. Il clima sembra abbastanza buono, quantomeno c'è il sole e nonostante faccia un po' freddo la giornata sembra promettere bene.
Bene, quindi insomma c'è un buon clima, anche un buon numero di persone direi.
Un buon numero di persone, tutto tranquillo in stazione, c'è anche la polizia ha avuto il cattivo gusto di farsi trovare nel sottopassaggio e pretendere insomma di vedere i biglietti, di far passare le persone una alla volta, insomma al solito una modalità di gestione anche di queste situazioni assolutamente tranquille che certo non fanno di tutto per facilitare le cose, però a parte questo dettaglio credo sia tutto tranquillo. Adesso andiamo verso Vicenza sperando insomma che ci sia molta gente e sperando che anche altri treni siano pieni come questo.
Ma sì, un dettaglio non da poco direi, insomma una cosa comunque decisamente antipatica, però insomma l'importante comunque è che appunto i compagni di Bologna siano riusciti a partire senza problemi e che siano adesso in procinto comunque di arrivare a Vicenza tranquillamente. Benissimo, a questo punto noi vi auguriamo una buona manifestazione per oggi pomeriggio, vi salutiamo e vi ringraziamo.
Ok, buona puntata.
Grazie, ciao. Ciao. Ok, questo era il nostro primo collegamento, abbiamo sentito dalla voce di Maurizio che c'è stato appunto un accordo con Trenitalia per riuscire a partire, per riuscire a partecipare.
Sì, c'è da dire Luca che insomma Trenitalia ultimamente sta creando parecchi problemi in occasione dei cortei, insomma oramai almeno un anno e mezzo che diciamo che ogni occasione è buona per
quando c'è il centro-sinistra al governo
per mettere i bastoni tra le ruote e nel vero senso della parola, nel senso che non vogliono far partire i manifestanti e come i nostri ascoltatori potranno capire bene, questo è una grave lesione al diritto di manifestare, perché una delle basi del diritto di manifestare è la possibilità di recarsi alla manifestazione alla quale si vuole dare la propria adesione, e recarsi implica che tutte le facilitazioni possibili debbano essere messe in opera, e ovviamente i treni, essendo il servizio pubblico per eccellenza di trasporto sulla penisola, sono diciamo, lo strumento principale e il più economico, e per cui ostacolare la possibilità di prendere il treno per recarsi ad una manifestazione significa di fatto mettere degli ostacoli al diritto dei manifestanti di manifestare, e quindi si tratta delle gravi violazioni di una battaglia che per quanto dura e difficile possa essere va portata avanti.
ultimamente le proposte di Trenitalia sono sempre andate nella direzione di sconto comitiva del 20%, sì, roba che per andare a un'estazione di pagare 30 euro andata e ritorno.
Come se si andasse a mangiare il panino in fuori porta. Ma direi di sorvolare per il momento, torneremo in maniera più approfondita sulla questione.
Certo. Direi che possiamo prenderci un altro stacco musicale e poi recarci direttamente a Vicenza per parlare con compagni del comitato No dal Mulino e farci raccontare un po' come sta andando questa tre giorni e cosa ci si aspetta dalla manifestazione di oggi.
Benissimo, adesso ci ascoltiamo i Rage Against the Machine con Killing in the Name.
Yeah.
studio e ci sentiamo di fino in fondo. E questi erano i Rage Against the Machine con Killing in the Name of, un pezzo dedicato alla guerra, uccidere in nome di, in nome di cosa? In nome di cosa si costruisce la base di Vicenza? Ce lo chiediamo anche noi, in nome di cosa sottrarre alla popolazione vicentina e alla città un'intera gigantesca porzione del proprio territorio a ridosso, se non dentro la città, per riempirla di aerei, di bombe, di F-15. Dovremmo tra un po' avere un collegamento proprio per parlare di attrezzature militari, per parlare di strumenti di guerra, di strumenti di morte che vengono utilizzati nei conflitti che gli Stati Uniti, la NATO e in generale gli schieramenti delle forze dell'Occidente hanno aperto in corso in tutto il Medio Oriente. Il collegamento dovrebbe essere pronto adesso, tra poco. Eccoci qua, sì, il collegamento è pronto, ci siamo. Pronto?
Abbiamo in linea Fabrizio del coordinamento NOF-35 di Cameri, di Novara appunto, e credo che anche voi vi stiate dirigendo a Vicenza, giusto Fabrizio? Bene, ecco, quello che volevamo chiedervi un po' era innanzitutto se ci potete dire un po' due cose su quella che è la vostra battaglia, che da quello che abbiamo letto anche attraverso il vostro sito sta appunto entrando sempre più nel vivo, visto che la costruzione di questo stabilimento dovrebbe essere prossima, no?
Ma dunque è previsto per il 2008 la costruzione dello stabile dove verranno assemblati tutti i pezzi dell'aeroplano provenienti da vari siti, da 12 regioni italiane, no? E questo è il fatto drammatico, perché si concentra tutto a Novara, scaricando praticamente le responsabilità delle singole situazioni in un unico ambiente. E ovviamente la cosa è veramente di dimensioni nazionali, però noi non ci deteniamo a un coordinamento che fa riferimento a una problematica locale, e infatti stiamo cercando di ampliare con dei coordinamenti satelliti nelle zone vicine interessate, ovviamente anche dal punto di vista geografico, quindi i paesi del circondario, Castano, Tradate e compagnia, diciamo, dove ci sono sia dei siti produttivi sia anche il fastidio, il soldato Olona, così, anche il fastidio della presenza di questa realtà. Niente, quindi è una battaglia ovviamente di lunghissimo periodo, perché la costruzione di questi aerei durerà un mucchio di anni.
Sono i nuovi F-35.
Sono i nuovi F-35, cacciabombardieri strategici, che hanno una funzione che noi abbiamo individuato di offensiva contro i popoli del terzo mondo, sostanzialmente sono molto legate nella nostra opinione alla battaglia per le fonti energetiche, e quindi nello scacchiere, nello scenario internazionale hanno un ruolo veramente drammatico, anche per la dimensione della forza, diciamo, no, di questo investimento. L'Italia si dovrebbe impegnare, se non abbiamo capito male, tra i 100 e i 130 aerei, con un salasso economico mostruoso che peserà ovviamente sui redditi della popolazione e dei lavoratori.
Quindi ancora una volta risorse che vengono, diciamo,
vengono sottratte, delle energie economiche impressionanti nei prossimi anni verranno, no? Ovviamente sottratte, già adesso comunque con le nuove finanziarie ci sarà da piangere, delle energie economiche impressionanti a livello di reddito. O un aereo nudo, disarmato, si prevede in un costo di intorno ai 55 milioni di euro, disarmato, ovvero senza missili, senza le atomiche, senza solo l'aereo che vola. L'armamento dovrebbe arrivare quasi al raddoppio del costo. Noi moltiplichiamo per 100, facendo gli ottimisti, visto che sarà probabilmente qualcosa più di 100 la dotazione del nostro esercito, e ci viene fuori una cifra impressionante sostanzialmente da questo punto di vista. E poi in più il fatto che diventiamo anche un luogo sensibile in caso di situazioni conflittuali e quindi coinvolgiamo aree urbane di grossa dimensione come Novara e così via. Quindi sono una serie...
No, tal proposito volevo proprio chiederti, la popolazione di Novara che livello di consapevolezza ha del
allora,
rischio
il,
di morte, insomma?
Ti dico solo in due parole, la battaglia sull'F-35 è arrivata un po' all'improvviso. All'improvviso e non tantissimo tempo fa, perché l'iniziativa è cominciata a trapelare sostanzialmente un anno e mezzo fa, quindi non è che c'è stato un lungo periodo come nelle situazioni territoriali della Val di Susa o di Vicenza di costruire nel lungo periodo una grossa battaglia. Siamo ancora in una fase iniziale ovviamente. Comunque il fatto è che mentre si supponeva una convergenza da parte della popolazione a favore, visto che siamo in una zona particolarmente rossa, pian piano ci si accorge che c'è un certo fastidio, se non un'avversione. È su questo fastidio che noi vogliamo lavorare, vero? Meno male la popolazione comincia a percepire il fatto che viene costruito un centro sensibile militare di dimensioni impressionanti e su questo andremo a lavorare nei prossimi anni. Però è la costruzione di un movimento che richiede lungo periodo e il monitoraggio molto, molto presente, molto preciso, momento per momento, delle varie illegalità che verranno messe in cantiere, no? Quindi costruzioni non autorizzate, strutture edilizie abusive e compagnie, visto che esiste anche uno status giuridico che stiamo indagando in questo momento dell'aeroporto come un aeroporto militare italiano gestito sostanzialmente poi dagli americani con quelle tipiche legalità che poi contraddistinguono queste situazioni.
Bene, ti vorrei chiedere un'ultima cosa, ti vorrei chiedere un po' di... So che domenica, appunto domani, il 6 dicembre, farete un'iniziativa su questo tema e ti volevo un po' chiedere di parlarci, di lanciarla.
Ma noi adesso non so se siamo in grado, pensavamo di farla già domani un'iniziativa in un primo momento, abbiamo pensato bene di spostarla di qualche giorno, dobbiamo ancora riunirci perché non è così facile poi in delle situazioni diciamo di piazza, dobbiamo lavorarci sopra ancora qualche giorno, penso che le faremo, c'è un presidio a Casta, no? Che è uno dei paesi satelliti diciamo, che ha creato un proprio coordinamento 9-35, per Novara si pensava di farlo nei giorni che precedono proprio Natale, quindi tra una settimana circa dobbiamo riunirci per organizzare un attimino il dettaglio. La nostra intenzione è quella di creare una simulazione in piazza, una drammatizzazione diciamo a livello così presenza di Maria, Giuseppe, missili, aerei e così via, no? Quindi una situazione di tipo anche con una sua scenografia di un certo tipo, una certa visibilità, perché d'ora in avanti il nostro obiettivo è quello di, con magari iniziative non particolarmente ambiziose, essere presente sul territorio tutti i mesi con situazioni di presidio e di denuncia di questa situazione.
Benissimo, ti ringraziamo di essere stato con noi, di averci...
Sicuramente continueremo a seguire questo fronte di lotta.
Ci terremo sempre in contatto. Va bene, ti ringrazio anch'io.
Grazie mille, buona manifestazione anche a voi.
Ciao. Altrettanto, ciao.
Bene, direi che adesso ci sentiamo un po' di musica, sì. Poi andiamo in pubblicità alle 12:15 e ci risentiamo dopo la pubblicità.
Stavolta veramente andiamo a Vicenza, come potrete aver notato ci sono stati qualche piccolo problema tecnico, ma non c'è nessun problema, siamo solo spostati per parlare di un'altra lotta e dopo andiamo a Vicenza.
A dopo.
Sempre a Vagamondo, a trasmissione del sabato mattina, trasmissione curata dal network della comunicazione antagonista Malabocca e da Vag 61. E dovremmo essere in collegamento con Ollon Jackson del comitato No dal Molin. Sei Ollon?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Che ormai è diventato un ospite fisso della nostra trasmissione. Cambiano i conduttori, ma Ollon rimane sempre fisso qui a Vagamondo. Innanzitutto ti ringraziamo nuovamente per essere intervenuto qui con noi. Allora, trasmissione centrata su Vicenza oggi, perché siamo appunto al culmine di questa 3 giorni di mobilitazione europea che il comitato No dal Molin ha convocato appunto per dire no all'allargamento della base di Vicenza. Ti vorrei chiedere innanzitutto di ripercorrere brevemente un po' quali sono le ragioni del comitato, perché dite no alla base, visto che è un po' di tempo che non lo diciamo, insomma, anche per i nostri ascoltatori, diciamo, meno politicizzati, forse sarebbe meglio sentirlo.
Beh, diciamo che no alla base nasce da tutta una serie di fattori, innanzitutto la funzione stessa di questa struttura, che dovrebbe diventare la struttura logistica più importante dell'esercito degli Stati Uniti in Europa. Già oggi da Vicenza si controllano militarmente 91 paesi, da Capo Nord a Capo di Buona Speranza. E l'impatto ambientale, la rapina delle risorse non riproducibili, beni comuni, questa struttura, secondo il progetto presentato dall'esercito statunitense, che dovrebbe ospitare all'incirca 1500 persone, consumerebbe l'acqua pari al consumo di 30.000 cittadini vicentini, l'energia elettrica pari a quella di 26.500 vicentini, cioè quindi un impatto devastante. E per capire quanto sia devastante questo impatto basti pensare che se venisse approvato e se vedesse la realizzazione, cosa molto difficile, di questa caserma, i cittadini di Vicenza avrebbero 7 metri quadri di verde urbano pro capite, avrebbero 16 metri quadri di strutture militari statunitensi. E poi c'è l'elemento che è esploso con la vicenda del Molincolo, del rapporto democratico tra chi decide e chi deve subire queste decisioni. Noi abbiamo voluto, come dire, segnare in profondità questo elemento, perché secondo noi è una cosa che deve essere rimessa. I cittadini devono avere la possibilità di essere partecipi delle decisioni che investono i loro territori, il loro futuro. Quindi abbiamo visto tutto il contrario in questa vicenda, abbiamo visto la politica istituzionale imporre ai cittadini, agli uomini e alle donne, scelte di questo genere, sacrificando un intero territorio, un'intera comunità che da un anno e mezzo si batte contro la costruzione di questa caserma.
Quindi insomma di motivi ce ne sono, direi, a sufficienza per questa protesta. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con tu che ci dicevi appunto dei pullman partiti da Vicenza per andare agli stati generali di questa sinistra arcobaleno che usa
questo simbolo della pace, insomma l'arcobaleno appunto è il simbolo, e poi però fa molto poco contro le politiche di guerra. Ti vorrei un po' chiedere come è andato questo confronto e se questi 170 parlamentari che sono dichiarati contrari alla base stanno facendo qualcosa di concreto.
Beh guarda, io penso che sia stato molto utile andare con quelle forme, cioè quindi non con i fiori in mano. Noi avevamo detto fin dall'inizio che questo movimento rivendicava e praticava la propria autonomia anche rispetto alle istituzioni, ai partiti, perché questo era un bene comune da difendere per poter guardare tutti negli occhi. Noi abbiamo detto che anche la sinistra radicale, quella che utilizza i simboli della pace, quella che magari aveva moltissimi suoi esponenti quando erano all'opposizione nelle piazze a protestare contro la guerra, erano sì interlocutori ma erano anche controparte nel preciso momento in cui sostengono un governo che ha deciso di imporre il Dalmolin a Vicenza, ma non solo, perché poi ci sono le spese militari in continuo aumento, le missioni militari eccetera eccetera. Quindi noi siamo andati là per protestare contro l'inerzia di chi si era detto contro la base Dalmolin, ma che poi non aveva prodotto nulla dal punto di vista concreto, cioè con atti significativi che ponessero una crisi anche al processo di costruzione della base. Quindi noi siamo andati là come abbiamo protestato contro Romano Prodi il 3 giugno a Trento, come abbiamo contestato Rutelli a Vicenza, siamo andati a contestare anche quei partiti della sinistra che hanno detto di essere contro ma che non hanno fatto nulla poi per dimostrare effettivamente di essere contrari. Non basta una letterina a Babbo Natale per fermare la base.
In questi giorni voi avete fatto una scelta molto interessante, cioè non lanciare una semplice manifestazione ma costruire una 3 giorni di confronto e mobilitazione soprattutto di dimensione europea.
Certo.
La caratteristica è questa, perché immagino insomma questo problema delle basi ma in generale delle politiche di guerra non è un problema di Vicenza, non è un problema del territorio italiano, ma ormai è un problema a livello globale.
No? Assolutamente, assolutamente. Ieri sera abbiamo fatto la prima assemblea pubblica al presidio con esponenti dei movimenti dal Belgio, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca. Dalla Repubblica Ceca tra l'altro è arrivata anche una delegazione di sindaci che si stanno battendo contro la costruzione di questa base radar che dovrebbe far parte di questo famoso scudo stellare che dovrebbe vedere i missili in Polonia e il radar in Repubblica Ceca, e di cui tra l'altro l'Italia segretamente a febbraio con il ministro Parisi e con il sottosegretario Forcieri ha aderito. Quindi non è una cosa avulsa anche dal contesto italiano. Quindi noi abbiamo voluto inquadrare la contraddizione del Molin dentro una dimensione ampia che secondo noi è anche quella più consona, cioè la dimensione europea, per mettere in relazione e in contatto le varie realtà di movimento e anche delle istituzioni che dal basso promuovono le lotte contro le basi militari, e anche perché secondo noi è la dimensione su cui si può misurare la capacità dei movimenti di incidere concretamente. Come su Vicenza, noi lo abbiamo detto fin dall'inizio, noi non siamo qua a far testimonianza, noi questa battaglia la vogliamo vincere. Secondo noi la dimensione europea è anche il terreno su cui misurare la capacità dei movimenti di incidere concretamente per bloccare questo tipo di basi.
Visto che hai parlato un po' di ministri che vanno in giro a stringere accordi militari, ti vorrei chiedere un commento su una notizia uscita in questi giorni da D'Alema, che dice alla RAIS la questione di Vicenza è risolta, la base si farà, Napolitano che va in America fondamentalmente a tranquillizzare l'alleato americano e da Fini, che vice premier fino a 2 anni fa, che afferma che la protesta di Vicenza è solo una protesta ideologica e non c'entra nulla con la popolazione vicentina.
Beh, parto dall'ultimo che hai citato, il signor Fini. Io ricordo che un anno e mezzo fa i suoi stessi rappresentanti in consiglio comunale protestarono contro il sindaco che loro sostengono, perché erano stati tenuti all'oscuro di tutto, hanno inscenato addirittura iniziative fuori dal comune per protestare contro il Dalmolin, quindi il problema è di fine che vada pure da qualche psicanalista a farsi analizzare. Detto questo, passiamo invece alle cose un po' più serie. Il presidente Napolitano. Il presidente Napolitano è, mi sembra che mantenga una sua coerenza e una linearità, quindi da questa merita rispetto, perché così come ha fatto nel 1956 sostenendo i carri armati sovietici che calpestavano la voce di un popolo che si mobilitava per richiedere giustizia, democrazia e pace, oggi si mobilita il signor Napolitano per sostenere come dire, l'oppressione nei confronti di un movimento che chiede democrazia, pace e giustizia. In 50 anni per il signor Napolitano non è cambiato assolutamente nulla. Tra le comunità, gli uomini e le donne che rivendicano libertà, lui sceglie sempre di stare con i militari, con le guerre, con i carri armati. È cambiata solo la bandiera sui carri armati. Una volta c'era la falce e il martello perché lui era del Partito Comunista, adesso che lui è così fortemente atlantista sceglie la bandiera Stars and Stripes. Però mi sembra che il filo comune ci sia tutto lungo questi 51 anni.
Beh, sei stato molto chiaro. Io vorrei chiederti un'ultima cosa. Tu accennavi prima, insomma, a Vicenza come, diciamo, grande momento in cui esplode il nodo della crisi della rappresentanza, del distacco ormai incolmabile tra chi decide e chi subisce le decisioni. Credo che questo abbia anche a che fare, no, con le dichiarazioni di ministri, presidenti della Repubblica, ex vicepresidenti, che in qualche modo sembrano volere mantenere a tutti i costi il monopolio della decisione e soprattutto della presa di parola, quando però insomma dalla base, dal basso, finalmente, soprattutto sulla questione di Vicenza, viene una presa di parola forte e chiara, insomma, no?
Assolutamente, ma io penso che da questo punto di vista ci sia anche una cambiamento significativo nel nostro paese, lo abbiamo visto non solo con la vicenda di Vicenza ma anche con i mille conflitti che si sono prodotti a partire proprio dal terreno della democrazia, della decisionalità, di chi ha come dire, la potestà sulla vita degli uomini e delle donne che nei territori vivono. Mi riferisco ovviamente alla straordinaria esperienza a Val di Susa, ma anche alle mille esperienze magari meno note ma altrettanto importanti e significative, perché rompono anche quel meccanismo di delega, rompono quel meccanismo di subordinazione rispetto alle scelte e ai meccanismi decisionali e invece rivendicano e praticano forme di democrazia diretta dal basso. Io penso che questo sia l'elemento straordinario sul quale oggi impostare un ragionamento in prospettiva e noi lo vogliamo fare a partire dalla nostra realtà, da Vicenza, che però è una battaglia che nasce sul globale, sul locale, ma impatta immediatamente col globale, con un piano globale. Quindi insomma, mi sembra che elementi di discussione, di verifica, di analisi ne siano tantissimi, e poi abbiamo un piccolo problemino che noi adesso dobbiamo vincere questa battaglia e dopo riapriremo, anche riarticoleremo tutto il ragionamento.
Sicuramente su questa battaglia non vi lasceremo soli e continueremo a parlarne, continueremo a partecipare, continueremo a mobilitarci anche noi.
Benissimo.
Noi a questo punto vi auguriamo una grande manifestazione, purtroppo non siamo lì con voi, ma è come se lo fossimo, da qua sappiamo.
Amplificate le nostre voci.
Certo, so che da Bologna sono partite diverse centinaia di persone, tra treni, pullman e altri mezzi, insomma, quindi siamo convinti che sarà una grande manifestazione.
Anche noi.
Ti ringraziamo ancora tanto, Ollon.
Un saluto a tutti voi. Ciao.
Bene, direi che, Luca, che dici? Ci possiamo sentire un po' di musica?
Sì, ricordiamo prima i nostri riferimenti, dai, è un po' che non lo diciamo. 051-346-4598 per chiamarci in diretta, 333-180-9494 per mandarci un sms, potete seguire ovviamente anche lo stream di questa trasmissione da www.radiocittafugico.it,
senza accento sulla,
gli aggiornamenti della giornata, saranno sempre puntuali sul sito www. www.zic.it.
Ricorderei anche il sito di VAG61 da cui stiamo trasmettendo.
Via Paolo Fabbri 110. Se anche volete venire a trovarci un sabato mattina,
vi apriamo.
Forse vi apriamo, è la casa con i mostri disegnati sulle pareti.
Bene, direi che adesso ci possiamo sentire un po' di musica, e Asian Dub Foundation con Culture Move.
Wow.
Why don't you keep up with this? Some people pay attention to the conscious lyrics, me cry. What them I do? And what them I chat about? What you them I find in a club? Can't say you're the government, man. Him stir on up on the mouth. Here, what him I say will happen without a doubt. He cannot think for himself. For the American to be a bitch and shock when the idea to be done. No, when you know it's done in every satisfaction. And it will be as life for the human, woman and woman.
The original Asian Dub Foundation alongside Navigate around the MIC imperiality. We talk and strictly culture. Culture for the movies here. Hey, 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 hey. Asian Dub Foundation. Hey, 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 hey. Kingdom get kingdom and nation get nation. Time we are living in the revelation. Now we just get a stock of the whole situation. The elder them are fighting to the young generation. The better them are trying to love for a foundation. Never bring human kingdom to fear degradation. With chemical warfare and nuclear weapons. Starvation, starvation, dehumanization. The world population has to take precaution. The pollution, corruption, deception, infection, politicians, inflation. Send them back to solution. But even that them have them have a wicked intention. To restore more people with rocks and inflation. Serenating them and still separating in nation. You think of nothing but you want your answer to question. You better watch yourself before they call you the madman. All of them are fixing the place to culture move. All of them are fixing the place to culture move. All of them are fixing the place to culture move. All of them are fixing the place to culture move.
Eccoci di nuovo in studio, sono le 12.39, tra un poco dovremmo avere in collegamento Federico Montanari, Direi che possiamo ridare i nostri collegamenti per chi volesse intervenire in diretta. Non siamo Gerry Scotti, quindi ci mettiamo subito in linea. 051 34 64 58 è il numero in studio, se no potete anche mandarci un sms se siete un po' più timidi al 333 1809 494. I nostri collegamenti web, per finire, sono www.vag61.info, che è il sito di Vag61, che è lo spazio dal quale trasmettiamo sotto il ponte di San Donato, via Paolo Fabbri 110, e www.zic.it, sul quale potrete trovare ogni giorno gli aggiornamenti sulle notizie di Bologna e non solo. È il sito del network della comunicazione antagonista che cura questa trasmissione e non solo, www.inventati.org/malabocca e www.radiocittafucico.it, dal quale potrete ascoltare lo streaming in diretta della trasmissione quando non siete a Bologna e volete ascoltarci lo stesso. Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Radio Città Fucico. Dovremmo avere in collegamento nuovamente Maurizio, perché ci sono degli aggiornamenti sul fronte treni.
Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Ok, ma niente, prima il presidente collegamento non ha fatto giusto in tempo a dire che oggi le questioni del fronte riguardo i treni sembrava abbastanza semplice, in realtà esattamente 5 minuti dopo peggiorate, visto che siamo ancora fermi sul treno e 40 minuti che stiamo aspettando che parta, e fino alla Trenitalia insomma non ha fatto partire il treno per Vicenza, su cui ci sono siamo noi bolognesi ma anche altre realtà. Pare che proprio in questo momento la situazione si stia risolvendo, come al solito problemi relativi a collette, biglietti cumulativi e cose simili, in particolare credo per l'arrivo sul treno anche di alcune centinaia di persone da Firenze. Trenitalia ha deciso di non far partire il treno finché non saltavano fuori altri soldi, quindi una buona mezz'ora di trattative. Sembra che adesso in questo momento il treno finalmente si muove.
Siamo in diretta.
Sì, insomma, un po' paradossale, visto che da qui a Vicenza ci sono 17 minuti di viaggio e ce ne sono volute 45 per riuscire a far partire questo treno, però insomma adesso siamo partiti. E quindi finalmente dovremmo riuscire ad arrivare a Vicenza, sì. Anche stavolta aggiungerei.
Ogni volta Trenitalia ci fa sospirare.
Ci stupisce, ogni volta ci stupisce con nuovi effetti speciali.
L'importante è che siete partiti, ormai siete praticamente arrivati a Vicenza, quindi per una volta possiamo dire anche in orario. Non è poco, visto il servizio scadentissimo che offre Trenitalia.
Sì, chiaramente qua sono tutti in piedi e stretti e vanno anche trovando più soldi, insomma. Non sembra proprio il caso.
Non se ne può più. Noi ti ringraziamo e come prima vi auguriamo una grande manifestazione.
Ok.
Ciao.
Buon proseguimento. Ciao.
Ricordiamo a tutti che gli aggiornamenti sulla manifestazione, anche dopo la nostra trasmissione, si potranno trovare su www.zic.it, il sito di informazione e giornalismo dal basso.
Molto dal basso.
Ma molto buono.
Come anche questa trasmissione, esatto. Bisogna dire.
Bene, direi che adesso ci sentiamo un altro pezzo e poi torniamo in studio.
Cerchiamo di rimetterci in collegamento con Federico Montanari, che come avrete notato si è sottratto un po' al collegamento, ma
D'altronde esodo e sottrazione sono due strategie dei movimenti, quindi non possiamo che essere d'accordo con lui se vorrà sottrarsi fino in fondo. E adesso, visto che siamo in tema di treni, ci sentiamo Agapito Malteni il ferroviere di Rino Gaetano.
Agapito Malteni era un ferroviere, viveva a Manfredonia, giù nel tavoliere. Buona educazione, di spirito cristiano, è un locomotore sottomano. Di buona famiglia, giovane sposato, negli occhi si leggeva, molto compressato, faceva quel mestiere, forse per l'amore, di viaggiare sul locomotore. Complessato, il cuore gli piangeva, quando la sua gente andarsene vedeva, perché la gente scappa, ancora non capiva, dall'alto della sua locomotiva. La gente che abbandona spesso il suo paesello, lasciando la sua falce in cambio di un martello, e gente che ricorda del suo cuore errante il misero guadagno del bracciante.
Eccoci di nuovo in diretta, come anticipato prima sembra che Federico Montanari si stia sottraendo al collegamento e quindi ci sentiamo un altro pezzo in attesa di riuscire a parlare con lui oppure di passare alla prossima parte ed ultima della nostra trasmissione dedicata a Genova, al processo per il G8. Per i quali sono stati comminati più di 100 anni di galera per 25 compagni. eccoci di nuovo in studio. Questa puntata è un po' movimentata, come avrete capito, e la scaletta è molto ballerina. Ma dovremmo davvero questa volta, e non per finta, avere non più Marina del supporto legale, che proveremo a risentire più tardi, ma Federico Montanari, il quale ha smesso di sottrarsi e è riapparso come il fiume carsico dei movimenti.
Non ci stiamo prendendo in giro oggi.
È vero, cioè, dovremmo averlo in diretta con
ci
noi.
Ci stai, Federico?
Sì, buongiorno, scusate, no, c'era un problema proprio di linea di telefono, proprio non si sentiva la chiamata, mi dispiace.
Ah, no? È il bello della diretta.
Quindi. Ecco, giustamente.
L'importante è che sei con noi.
Ecco, sì, infatti.
Fantastico, bene, intanto ti presentiamo rapidissimamente per brevi cenni, docente di semiotica all'Università di Bologna, autore di Linguaggi di guerra per Meltemi nel 2004, e vorremmo appunto che il tuo sguardo, appunto attento ai linguaggi, ai segni, alle rappresentazioni, soprattutto della guerra e del conflitto, ci aiutasse anche insomma, a leggere la vicenda di Vicenza e della base più grande d'Europa e in generale attraverso quella del conflitto in corso oggi e di quanto nel conflitto in corso oggi, in Medio Oriente in particolare, ma non solo, conti l'elemento appunto della rappresentazione, cioè quanto certo. Questa guerra sia una guerra che si rappresenta, una guerra rappresentata, prima e più ancora che una guerra agita.
Sì, no, in effetti questi sembrano un po' i punti fondamentali. Io volevo fare rapidamente un passo indietro. Mi ricordo quando l'anno scorso si discuteva della questione, anche della grande manifestazione che ci fu a Vicenza, proprio credo esattamente un anno fa, e oggi, se non sbaglio, no, ci sarà l'altra manifestazione. Ecco, la situazione è un pochettino forse cambiata, nel senso che, come al solito, qui la vedo dal punto di vista dei movimenti, di chi si oppone alla guerra, alle basi, è chiaro che proprio dal punto di vista anche dei media la faccenda si è un po', verrebbe da dire, consumata, nel senso che un anno anche di discussioni, di lotte riguardo a questa base, è chiaro che potrebbero far dire, beh, in fondo alla fine la base viene fatta e i movimenti siano stati sconfitti, però in qualche modo rischiano di essere visti come in maniera un po', come dire, resistenziale, no? Nel senso di cercare di opporsi a qualcosa che ineluttabilmente invece va avanti. E questo è il primo problema, nel senso che l'anno scorso quella grande manifestazione e oggi la faccenda sembra essere diventata, voi scherzavate prima sul fiume carsico, però in qualche modo rischia di venire percepita in maniera un po' più sotterranea, e questo c'entra secondo me con la questione delle guerre in generale, della guerra delle forme della, diciamo così, come chiamarla, delle forme diverse delle guerre contemporanee, perché basta sfogliare un po' i giornali, ma anche sentire i notiziari sia vostri che delle radio, cioè è chiaro, è ovvio e naturale che l'attenzione quotidiana su eventi che non sono più eventi, che rischiano di diventare una specie di routine, e va scemando e si consuma nel dare la notizia dell'ennesima esplosione, dell'ennesimo attacco, dell'ennesima strage, no? E quasi una specie di, come chiamarla, ragioneria di guerra e routine di guerra. Questo è il problema, secondo me, principale delle forme quali di rappresentazione della guerra. Cioè non si riesce più, diciamo pure, a mordere e attaccare, a contrattaccare su questo tipo di situazioni. Ieri sentivo l'altro ieri un dibattito proprio sulla faccenda, e qualcuno dice, beh, gli esperti ormai dicono, ma in Iraq va un po' meglio perché tipo ci sono anziché 3.000 morti al mese, ce ne sono 2.500. Questa è una battuta, no, se volete anche un po' così tremenda, però in qualche modo dà il segno della situazione, cioè siamo in una fase di routine di guerra, per cui anche chi si oppone alla guerra fa fatica, secondo me, a dire qualcosa. Sembrerò forse un po' pessimista.
In qualche modo, se ho capito bene, in qualche modo la guerra smette di essere evento e diventa quotidiana, nel diventare quotidiano, come dire, perde di visibilità o di importanza, certo, quantomeno nel discorso collettivo.
Esattamente, e perde, esatto, nel discorso collettivo, e fa sì che diventi, non dico accettata, che non è accettata, però che venga a essere un po' una specie di sottofondo, di basso continuo delle altre notizie, no? Un po' se si fosse normalizzata, ecco, la situazione. Questo è chiaro che conviene anche a chi si poi la guerra la fa, nel senso che è evidente che gli stessi Stati Uniti, ad esempio, non possono che trarre vantaggio da questa situazione per in qualche modo cercare di organizzare una loro strategia, che peraltro mi sembra già era venuto fuori in altre discussioni, è comunque, io la mia impressione è quella di una strategia che vorrebbe essere di comunque fuoriuscita soft da quella situazione che tutti chiamano ormai di pantano, perché poi i modi della fuoriuscita saranno i più diversi, però mi sembra un po' che sia questo, no? Il dibattito e il centro
da noi profani è questa.
Certo, e quindi ecco, c'è un po' questa contraddizione, dicevi tu, non è più evento, ma le uniche notizie, no, che vengono date delle guerre sono gli eventi possibili che possono essere raccontati, cioè, ripeto, l'ennesima strada al mercato, l'ennesimo, no, numero e contesto dei morti e quant'altro, il tutto però collegato a un modo, ecco, che qui torniamo alla questione della rappresentazione, a un modo di racconto globale che non fa altro che collegare l'Iraq, ad esempio, a quello che è successo, pensate, l'altro giorno in Algeria, no?
Certo.
Ormai tutto, questa è l'impressione, che tutto sia collegato a tutto, cioè gli eventi della guerra sono gli eventi delle bombe, del terrorismo, eccetera. Quindi gli attori che sono adesso rappresentati, seppur in sottofondo, ancora una volta Al-Qaeda che colpisce una volta in Algeria, una volta in che ne so, in Pakistan, così, in maniera assolutamente casuale, no, più o meno casuale, ed è quello un po' il sottofondo, appunto, delle il modo attuale di rappresentare la situazione. Ecco.
Ti vorrei chiedere una cosa che mi viene in mente ascoltando queste due riflessioni molto interessanti. La sensazione che ho io è che contemporaneamente a questo, no, a questo normalizzarsi del discorso della guerra, questo diventare appunto bollettino quotidiano di esplosioni, di...
Sì.
Di piccoli eventi quotidiani,
esatto.
dentro appunto una situazione, un discorso in cui ormai l'elemento guerra è quotidiano e non è più notizia in sé,
sì,
che contemporaneamente a questo, quindi a questo penetrare appunto del discorso guerra nella normalità e nella quotidianità, ci sia anche un normalizzarsi di elementi sempre del discorso guerra, del discorso bellico, anche nei nostri territori. Penso alla sicurezza come elemento chiave del discorso, che negli ultimi anni mi sembra in qualche modo sia entrato anche quello, no, nella quotidianità del discorso collettivo.
Sì, io sono totalmente d'accordo. Apparentemente i due discorsi non c'entrano, no? Uno dice, ma cosa vuoi che c'entri appunto la questione politica di securitario o di paura, no? Che vengono propagandate, pensate al discorso della Lega, no? Sì. Terrificante, razzista, quello che volete, proprio di questi giorni, con invece il discorso della guerra globale. In realtà, veramente, se la mettiamo in termini, mi viene a dire, anche qui è una metafora che potrebbe essere, come dire, quasi paradossale, però come in forma quasi di un basso continuo, quasi di un ritornello, esatto, una litania funebre, ovviamente, che è il basso continuo della guerra che ci pervade e quotidianamente di cui ogni tanto ci arriva un'eco lontana, poi questo punteggiarsi di invece continue notizie sulla sicurezza, paura e securizzazione, incertezza e rischio. E quello è interessante, anche se chiaramente pericoloso e inquietante. Fra l'altro, su questo di recente è uscito che se ne è discusso parecchio, perché molti invece sono trovati in maniera, come dire, un po' critica su questa posizione. Il nuovo libro della Naomi Klein, Shock Economy, di cui si è discusso, è stato credo presentato a Bologna poco tempo fa, è interessante l'idea della Klein, perché dice proprio questo, dice che c'è da un lato un'economia shock che ha a che fare, non, ecco, qui si potrebbe generalizzare, non solo con le guerre, come la vecchia visione, no, tradizionale, anche se volete, della sinistra, di una certa tradizione marxista, una marxista, e vabbè, le guerre si fanno fondamentalmente per le risorse, no, il petrolio, le risorse economiche, eccetera. Ecco, la sua idea invece sembra quasi rovesciata, secondo me è molto interessante, presa chiaramente con le pinze, considerandola in maniera così, insomma, con una certa attenzione, è che i grandi eventi catastrofici creano una situazione buona per una politica di potere. Però oltre ai grandi eventi catastrofici, che a questo punto, attenzione, non sono più solo l'Iraq o le guerre, ma sono ad esempio New Orleans negli Stati Uniti o lo esatto, attenzione, questo è un problema che sembra lontano dalla nostra discussione, ma è centrale. Pensate al caso dello tsunami, voi uno potrebbe dire, ma che c'entra questo con le guerre? La politica statunitense, sia di media, sia di intervento, quando vi ricordate, ci fu il Natale, cos'è, di 4 anni fa ormai, no? La catastrofe, no? Nel sud-est asiatico, appunto, dello tsunami, fu una politica di intervento, esattamente come se fosse stata una guerra. Cioè, l'idea che la catastrofe provoca la possibilità, la nuova, come direbbero no, gli strateghi del Pentagono, una nuova finestra di opportunità per intervenire, in un modo dal punto di vista simbolico e materiale, evidentemente, perché poi pensate agli appalti, alle ricostruzioni e quant'altro. Quindi forse bisognerebbe rovesciare, cioè da un lato c'è una politica che non è più solo di guerra, ma di catastrofe, e quindi di sottofondo di guerra, di catastrofe, eccetera, e gli interventi di securizzazione. Uno può dire, ma che c'entra questo con le politiche sugli, che ne so, i migranti, la sicurezza della città? È chiaro che tutto questo crea un clima, no? Potremmo dire, di connessione, di dell'idea del, fondamentalmente del controllo e dell'intervento su quello che qualcuno decide che fa paura o comunque è un problema, diciamo così, in senso ampio.
Certo, emergenza intervento in qualche modo, come,
esatto,
come
cioè,
chiave delle politiche globali e locali, qua ci vuole.
Poi è chiaro che è declinabile in modi, mille modi diversi, cioè Bologna non è chiaramente, o il nord-est non è New Orleans, è un'altra cosa, però quello che, ecco, diciamo così, anche per una certa politica di cosiddetto centro-sinistra rischia di passare, è in fondo, comunque inquadriamo il tutto con una idea di rischio e messa in sicurezza, ecco, dei territori, un po' il problema.
Bene Federico, ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi ancora una volta e di averci aiutato a capire meglio, insomma, no, quello che sta succedendo intorno a noi,
sì.
Insomma. Grazie ancora di essere stato qui e speriamo, sicuramente ci risentiremo in altre
assolutamente occasioni. Sì, grazie, ciao. Ancora alla prossima, arrivederci.
Ciao.
Ecco, è stato un po' complicato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta,
sì,
direi,
sì.
No?
E ne valsa la pena,
abbiamo un po' sforato, per questo ora mettiamo la pubblicità, ma imperterriti andiamo avanti per concludere tutti gli argomenti della giornata. Ora mettiamo la pubblicità delle 13, poi un pezzo che ci porta in clima Genova, direi, un bellissimo pezzo degli Assalti Frontali.
Esatto, a dopo.
Nella dignità del fratello che era insieme a noi nel mucchiolo e lo Stato. Quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione. Da insegnare nelle scuole dei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre tutti fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumore di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. Mi marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. bastone, fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito mega, è stato tutto questo. Noi siamo in ballo adesso, e lo spegni il sole se gli spari addosso, lo spegni il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rosa indipendente, fatto imminente, l'onda marazzale, alta, potente. Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Studiato strade, tutta la cartina. Ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro fontanine marcia dalla Francia. Davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare. Ministri infilano nomi mediche per comandare ed arrivano. Ed arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale, e poi arrivano i carabinieri, i mercenari, oggi sono pronti a fare straordinario, noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda, ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda, è un tempo questo pieno di violenza, e su strade senza tempo ne facciamo resistenza. Noi siamo in ballo adesso, e lo spegni sole se li spari addosso, lo spegni sole se li spari addosso, siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, rotta manassale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, su proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza, a questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano con gas combinato col cianuro, poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola e ti afferra lo stomaco. Hanno spegni il sole solo perché chiudi gli occhi, e noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi. Comunità reformiamo, diamo ossigeno all'aria, barricate le azioni, e respiriamo dell'aria incendiaria. Mentre mezzi militari vanno a palla su di aria, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo e indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato e lui rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti, fino al sarsi. Con un estintore in primo piano, l'ha insegnato a vedere cos'è l'essere umano. Noi siamo in ballo adesso, e lo spegni il sole se li spari addosso, lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, ballo imminente, non è una strada, è alta potente. Siamo in ballo adesso. E lo spegni il sole se li spari addosso, lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda marassale, alta potente. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo un sole che sorge tra colori vivi, che nessuno può spegnere il sole. Nessuno può indignare se gli impianti di persone. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo un sole che sorge tra colori vivi, e nessuno può spegnere il sole. Nessuno può imbrigliare se miliardi di persone. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo un sole che sorge tra colori vivi, e nessuno può spegnere il sole. Nessuno può imbrigliare se miliardi di persone. Andiamo avanti.
Abbiamo sentito gli assalti frontali con Rotta Indipendente e ci troviamo appunto in chiusura di trasmissione, ma non possiamo chiudere senza parlare di quanto è venuto fuori ieri dal processo di Genova contro i 25 manifestanti. Notizia assurda.
Di galera affibbiato a 25 compagni.
24, un assolto e 24 condannati a 110 anni di carcere complessivi. Di quei 24 a 10 è stato riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio. Abbiamo con noi in collegamento, stavolta dovremmo avercela fatta, Marina di Supporto Legale. Ci sei, Marina?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, grazie di essere intervenuta.
Ci mancherebbe.
Appunto, siamo qui a commentare a un mese di distanza dalla grande manifestazione fatta a Genova il 17 novembre, anche in risposta comunque alle assurde accuse dell'accusa che per quei 25 compagni chiedeva oltre due secoli di carcere, ci troviamo qui a commentare questa notizia veramente agghiacciante e vergognosa.
Sì, 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 si può guardare da due punti di vista, sicuramente da un punto di vista, diciamo, del bicchiere mezzo pieno, se vogliamo, c'è il dato, diciamo, non negativo, perché positivo mi fa fatica a dirlo, che comunque rispetto alle richieste dei PM, la cifra complessiva è sostanzialmente degli anni richiesti, è sostanzialmente dimezzata. E da un certo punto di vista si potrebbe anche ritenere positivo il fatto che il reato di devastazione e saccheggio è stato attribuito, tra virgolette, solo a 10 manifestanti invece che a tutti e 25. Nello stesso tempo c'è il dato invece assolutamente negativo, che è anche un dato politico importante a mio avviso, che è lo specchio, diciamo così, di quello che abbiamo detto, che ho detto finora, e cioè che quello che è evidente che è stato fatto è una sostanziale divisione tra i buoni e i cattivi, che è esattamente quello che contro cui il supporto legale si è sempre battuto ed è sostanzialmente quello che si è anche sempre cercato di evitare per quanto riguarda la difesa processuale di queste persone, che ha sempre avuto come, diciamo così, prima regola, e o avrebbe dovuto avere sempre, perché non è successo proprio al 100%, ma sostanzialmente quello che anche gli avvocati hanno cercato di fare era difendere tutti e 25 senza divisioni e senza differenziazioni, proprio perché la condizione diciamo del contesto in cui sono avvenute tutte le azioni possibili e immaginabili attribuite a queste persone era un contesto che non permetteva, diciamo così, una normale una normale lettura delle vicende. Ecco, questo sicuramente è il dato importante, che c'è stata appunto una differenziazione molto pericolosa, c'è stato un uso comunque della devastazione e saccheggio molto pericoloso, perché è un uso repressivo e che viene utilizzato in sostanza in una situazione di manifestazione politica, e quindi può essere poi utilizzato in mille altre situazioni, e quindi è di questo genere, di questo tenore, ovviamente, per cui è un uso sicuramente molto, molto pericoloso di questo reato. In più, appunto, una divisione tra buoni e cattivi che secondo me può avere da adesso in avanti un grosso livello di pericolo per quanto riguarda il processo di solidarietà che deve continuare rispetto a queste 25 persone, perché io ritengo che sicuramente si ricorrerà in appello, eccetera, quindi insomma non finisce qui, ma il fatto che ci sia stata una divisione così importante, così grossa, anche negli anni, nella quantità di anni attribuiti, perché quelli che hanno beccato devastazione e saccheggio hanno delle condanne dai 6 agli 11 anni, mentre coloro che non hanno solo danneggiamenti e reati di questo tipo hanno un massimo di 2 anni e mezzo di pena, insomma, e quindi anche questa differenziazione così potente può essere un qualcosa che in qualche modo possa portare ad avere un livello di solidarietà più tiepido rispetto a coloro che ovviamente ne hanno bisogno in assoluto di più, che sono i 10 che si sono presi devastazione e saccheggio.
Certo. Hai un po' anticipato la domanda di chiusura che volevo farti, perché appunto ti volevo chiedere se tutto finisce qua, ma evidentemente non finisce qua, nonostante...
per quanto mi riguarda è una valutazione personale, perché non lo so, nel senso, certo, che poi decideranno le persone, decideranno gli avvocati, eccetera, e sicuramente il prossimo passo numero uno rispetto a questo processo è quello di vedere, come sempre nelle sentenze, le motivazioni della sentenza, certo, che sono la situazione, il documento da cui si possono trarre sicuramente più commenti, più conclusioni e anche le decisioni sul da farsi. Per quanto riguarda questa vicenda politica invece sicuramente non si ferma qua, anche perché c'è un altro processo in ballo per gli stessi fatti, che è quello di Cosenza, in cui c'è anche l'imputazione di associazione sovversiva per 13 persone, quindi sul fatto che non ci si fermi qua da un punto di vista politico assolutamente no. Quindi ci saranno sicuramente altri appuntamenti a breve, altre cose da dire a breve, anche appunto su questo processo gemello, diciamo così, rispetto a quello di Genova, che si svolge a Cosenza per una questione di squisitamente giuridica, ma potrebbe svolgersi a Genova come a Napoli, insomma, perché riguarda principalmente queste due vicende.
Certo. Bene, io ti ringrazio a questo punto, ti ringrazio non solo per essere intervenuta, ma anche perché, per una volta diciamolo, per il lavoro che tanti compagni e compagne del supporto legale fanno, non solo avvocati ma anche persone normali che hanno passato anni a sbobinare testi, a raccogliere documenti eccetera eccetera, per appunto supporto a questi 25 compagni e a tutto il movimento, direi.
E io vi ringrazio e invece vi invito proprio per questo a farvi, ogni volta che avete voglia di avere delle informazioni più precise, un giro su supportolegale.org, che è il sito dove trovate anche tutte le udienze, tutta la storia processuale dei processi di Genova, di Cosenza, di Milano dell'11 marzo, etc. Insomma, un giro nel girone della sfiga, tranquillamente, per chiudere con una battuta molto amara. Ecco.
Bene, bene. Ok, grazie. Ci aggiorniamo. Marina, ti ringraziamo e ci
grazie
sentiamo.
A voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
E questa era Marina di supporto legale. Ultima cosa, proprio in chiusura, che vorrei dire è, ho dato un'occhiata
alla
Strada Vittoria Sempre, ma ho dato un'occhiata al comunicato prodotto proprio dai compagni di supporto legale subito dopo aver saputo la sentenza, appunto, e il nodo fondamentale di questo comunicato era: nessun rimpianto per quello che è successo a Genova, cioè ci rivendichiamo tutto quello che è successo, le pratiche che abbiamo portato in piazza, e sicuramente noi ci associamo a questo comunicato e a tutto quello che è successo a Genova, anche perché con questa sentenza stravolgono in qualche modo la storia.
E adesso vi salutiamo per questo sabato con un ultimo pezzo dei Rage Against the Machine che si intitola Wake Up, svegliatevi. Saluti per questo sabato e per questo mese, direi.
Sì, forse a meno che non ci siano novità sconvolgenti, direi che anche Vagamondo va in vacanza. Ci vediamo, ci sentiamo tra circa un mese.
Con network della comunicazione antagonista
Mala Bocca,
sempre da VAC 61, via Paolo Fabri 110. www.vac61.info.
anche www.geek.it, dal quale potrete seguire anche gli aggiornamenti di oggi da Vicenza. A questo punto direi che Luca e Giacomo vi salutano.
Arrivederci.
Ma non buon Natale.
Buon 2008.
Il 2008 di Lotto.
You know we're gonna let you try to blame it on Islam.